Ad alta voce, Sandro Lombardi legge da Amici di Romano Bilenchi. Un comunista, prima parte.
Dopo giorni che Badoglio, arrestato Mussolini, aveva preso il potere, Bruno Sanguinetti mi dette un appuntamento in un piccolo caffè di Via dei Renai, un luogo insolito. Ci vedevamo quasi sempre lungo un viale, nell'ingresso di un palazzo, nel mezzo di una piazza e, se dovevamo parlare a lungo, in una delle stanzette di Rivoir o in casa di Eugenio Montale, del quale eravamo tutti e due amici. Montale ci aiutava come meglio poteva, curava qualche collegamento da condurre con grande prudenza, ospitava dirigenti importanti nella sua casa, abbastanza sicura. Pur conosciuto come antifascista, era considerato un borghese, un liberale, non pericoloso e di certo inattivo nella lotta clandestina. Figuriamoci poi se al fianco dei comunisti. Inoltre, in quei giorni, dopo il colpo di stato di Badoglio, la polizia aveva allentato le indagini, una volta accurate e minuziose, anche verso i ceti più abbienti e gli intellettuali. Una mattina, per sbadataggine di alcuni giovani, rischiai di venire arrestato. Sanguinetti inviò Montale all'appuntamento che avevo con lui con l'ordine di allontanarmi per un mese da Firenze. Al ritorno avrei dovuto telefonare a Eusebio, il quale in poco tempo mi avrebbe rimesso in contatto con il partito. Non avevo mai veduto il mio amico poeta così alacre, con lo sguardo sempre acceso e vigile come in quei giorni. Quando ci rifugiavamo in casa sua, restava presente alla nostra conversazione e ci fissava ora l'uno ora l'altro senza riuscire a nascondere la frenesia che lo agitava. Sembrava volesse incitarci a vincere subito, quasi avessimo una forza sovrumana. Allora stabilita, raggiunsi il caffè di Via dei Renai. Sanguinetti sedeva a un tavolino accanto a un uomo che non avevo mai visto, dal volto giovanile che contrastava con i pochi capelli bianchi che aveva sulle tempie. Bruno mi fece cenno di sedermi. Mi trovai lo sconosciuto dinanzi. Aveva occhi neri, vivaci. Mi fissò, ma senza insistenza. Si rivolse a Sanguinetti e lo guardò come per dirgli: ora parla. Bruno disse: questo è Romano, è con noi da parecchio tempo. Prima lavorava con un gruppo di compagni fra i quali mi sembrava sprecato e ora sta con me e con Schascherl. Mi presentò l'altro senza usare con mia grande meraviglia il nome della clandestinità: Giuseppe Rossi, il nostro principale. Rossi disse: per il lavoro che fa e per la rete che ha messo su, molto importante, finché Mario non torna da Empoli, starà in contatto con noi. Qual è il tuo nome di battaglia? Marco, dissi. Ed era quello che usavo nei rapporti con l'ampia organizzazione di informatori che avevamo creato io e Roberto Martini. Ma con Rossi, Sanguinetti e altri dirigenti non lo adoprammo mai. Cominciai a lavorare con Rossi. Avevamo un appuntamento ogni giorno. Una mattina, che a Porta a Prato aspettavo un ingegnere delle ferrovie, vidi Rossi che parlava con un giovane magro, dalle spalle cadenti, la faccia scura, le guance infossate. Non sapevo chi fosse. Per buona norma cospirativa non mi avvicinai, né quando Rossi si voltò verso di me e mi fissò, gli feci alcun segno d'intesa o di saluto. Appena giunse l'ingegnere al quale dovevo dare delle consegne, gli andai incontro e lo portai via di lì, lungo il viale che conduceva alla fortezza. Due coppie di uomini che parlottavano così vicino avrebbero potuto insospettire qualche poliziotto. La sera, in un caffè di Borgo Sanfrediano, trovai Rossi e il giovane che avevo visto con lui a Porta a Prato. Rossi gli disse: questo è il primo compagno fiorentino che ti presento. Si chiama Romano Bilenchi ed è nato dalle tue parti, a Colle di Valdelsa. Lavora già con me e con Bruno. fa parte del nostro gruppo. Anche tu lo vedrai una volta o più durante il giorno, secondo come riorganizzeremo la direzione e le esigenze momentanee. Intanto trovatevi d'accordo tra voi. Cerca di risparmiarlo e di proteggerlo, perché è portato un po' troppo a rischiare. Se dovessimo impegnarlo altrimenti, sarò io a decidere. Rossi se ne andò e ci lasciò soli. Il giovane doveva avere circa la mia età, mi disse: Rossi mi aveva già parlato di te. È inutile fare tante storie. Mi chiamo Mario Fabiani. Incontravo Sanguinetti soprattutto nel ristorante Silvio, in via della Vigna Nuova, dove a periodi desinavo insieme con mia moglie, il marchese di Villanova, e spesso anche Fabiani. Bruno arrivava in bicicletta da via del Parione, sulla quale si aprivano altri due ingressi della trattoria. Era molto prudente e credo che, finché fu possibile, tenesse i contatti con il centro di Roma. Se non c'era Fabiani, rimaneva a mangiare con noi, altrimenti mi faceva cenno di uscire, mi dava istruzioni, mi prospettava un'inchiesta da svolgere in pochi giorni e se ne andava. Era il solo che potesse rintracciare in caso di emergenza, chiamandolo al telefono nel suo studio, pieno di strane macchine di via dei Serragli. La parola d'ordine: Lago Marsina. Incontravo Rossi spesso, in luoghi diversi. Non sapevo dove abitava, né glielo chiesi mai. Mi ero reso subito conto che, nella vita clandestina, meno particolari un attivista conosce, meglio è. Se viene arrestato e torturato, se poco conosce ed è costretto a parlare, inventa e confonde gli inquisitori. Rossi, per una lunga e complessa esperienza che andava dal soggiorno per studio nell'Unione Sovietica al suo insegnamento alla scuola leninista di Mosca, al rientro in Italia, all'arresto e al carcere, si presentava come un dirigente completo, un uomo che subito considerai raro. Per intelligenza e cultura, per qualità morali e umane, per la praticità del dire e del fare che gli veniva dalle origini operaie, poteva penetrare senza turbarti o irritarti anche nella tua vita privata, nei lati più spinosi del carattere e tentare di correggerti, arricchirti, renderti più uomo. Pur se si arrivava al limite in cui un altro al mio posto avrebbe perso la pazienza, mi rabbonivo in fretta. Mai prevaricava, mai ti umiliava. Non parlava, se non era costretto, dell'Unione Sovietica, e la giudicava un paese in divenire, pieno di problemi difficili da risolvere. Nessuna apologia né inconcludente fideismo. Nei pochi accenni che gli sentii uscire di bocca in casi precisi, capii chiaramente che il suo giudizio sulla situazione sovietica celava convincimenti non poco critici. Subito dopo la guerra, a un ferroviere che si lamentava del troppo lavoro e plaudiva alla vita felice dei lavoratori dell'Unione Sovietica, disse: «Può darsi che là dovresti lavorare il doppio di qui e senza protestare. E se tu avessi rivolto a un dirigente i discorsi che hai fatto a me, ti sarebbe potuto anche capitare di finire al muro». Quando conobbi Fabiani nella clandestinità, capii che era diverso da Rossi, ma che avevano qualche lato in comune: l'insofferenza per le verità rivelate, per le astrazioni, per l'imbecillità, per l'arrivismo, per i vanesi. Si erano conosciuti a Mosca, alla scuola leninista, l'uno maestro, l'altro allievo, e di quello studio avevano molto profittato. Nel dopoguerra, quando andavo con uno di loro a qualche conferenza culturale, troppi compagni, forse credendo di trovarsi nell'Unione Sovietica, parlavano di estetica marxista, di realismo socialista. Se si trattava di discorsi politici, spesso il commento di Fabiani era: «E li mandiamo anche a scuola di partito». Gli dicevo: «È una questione antica. Il Guicciardini afferma nei pensieri che la teoria fortifica le menti forti e manda in acqua quelle deboli». Ed era così. Se un fesso andava a una scuola di partito, tornava quello che al mio paese chiamavano un verro cieco. Ho perfino sentito sostenere in un raduno di partito che noi comunisti italiani parlavamo a quel tempo troppo male dell'Unione Sovietica. Assistevo con Rossi, sempre dopo la guerra, ad una conferenza di un nostro compagno critico d'arte. Nel corso della conferenza il compagno disse che Cézanne era un pittore borghese. Rossi abbassò la testa verso di me e mi disse: «Mi pare che esageri. Questi sono dei coglioni che ci faranno più male della peste. Sembrano impegnati soltanto a farci perdere voti», gli risposi. Rossi mi disse: «Spesso esageri, ma questa volta hai ragione». Fabiani, per la sua faccia scura, come di uomo che avesse trascorso anni dinanzi ai forni di una vetreria, per il suo fisico umile, stanco, comune nella zona nella quale ero nato e in tutta la Valdelsa, anche se non aveva mai lavorato in fabbrica, mi apparve subito come un operaio. Ne conoscevo molti con quei connotati e quella costituzione, e mi fu più facile avvicinarmi a lui con naturalezza e sincerità. In principio parlammo delle nostre origini, delle nostre famiglie, dei luoghi in cui eravamo nati. Mario, prima di espatriare, era stato impiegato in una ditta di Poggibonsi, mentre io abitavo a Colle di Valdelsa, a 6 chilometri di distanza. Frequentando io molti operai, avevamo conoscenze comuni. Stavamo insieme ore e ore e diventammo amici. Presto capii che per i lunghi anni di carcere aveva perduto la conoscenza diretta del paese e della sua popolazione negli atteggiamenti più comuni, che spesso sono i più significativi, e che aveva bisogno di un interlocutore che, paziente, riuscisse a rispondere alle sue domande, alle più sottili e minute. Discutemmo per mesi. I prezzi, il razionamento dei viveri, l'atteggiamento della classe operaia e della borghesia dinanzi alla guerra, il giudizio dei tedeschi sui fascisti e la situazione generale erano i nostri argomenti. Mario volle sapere da me il ruolo che avevano avuto dentro il partito fascista quei giovani, fra i quali ero anch'io, che oggi vengono chiamati, e non so quanto esattamente, fascisti di sinistra. Che da entusiasmi acritici e incontrollati per le idee di Mussolini si erano ritrovati su vere e proprie posizioni comuniste e che, nella maggior parte, fra i comunisti erano finiti. La nostra lotta come gruppo unito era terminata nel 1932, quando tutto si era dissolto. Le idee più radicali erano diventate proprietà di singoli che da soli o in due o tre avevano iniziato un cammino difficile verso la salvezza, tra paure, errori, meschine furbizie, indietreggiamenti, impennate coraggiose. «Gli altri si erano accorti di noi?» mi chiedeva Mario. «Ad alto livello, sì. In alcuni ambienti intellettuali, sì. Ma l'antifascismo attendista e borghese pensavo che non ci potesse sopportare e riteneva nel suo odio impotente noi giovani responsabili della perpetuazione del fascismo. Un mio amico, Mario Luzzi, che conosceva bene alcuni di noi, come ha poi detto, ci considerava già allora comunisti in nuce. Dopo i miei sfoghi, a volte concitati, rivelatori della rabbia per le delusioni subite, per il tempo perduto, quando condannavo il nostro operato e affermavo che forse noi, dando credito a quello sporco imbroglio del gran capitale che era stato il fascismo, eravamo stati i fascisti peggiori, Mario si metteva a ridere con allegria e mi diceva: «Sembra che tu voglia confessare i tuoi peccati a un sacerdote. I tuoi e quelli dei tuoi amici non sono peccati, ma un percorso politico. E io non sono un prete. Da qualsiasi punto di vista analizziamo la tua vita, mi pare che i conti tornino. Puoi aver commesso tutte le fesserie che vuoi. Oggi però, superata la tua classe, ti trovi, nel momento di maggior pericolo, insieme con noi, a dirigere la lotta. con i nostri stessi rischi, forse maggiori, perché anche se espulso dal partito fascista, se ti prendono, ti scorticano vivo. Spesso terminava facendomi una carezza. Fabiani fu anche il primo comunista italiano che, dopo essere vissuto nell'Unione Sovietica, mi confessò apertamente il suo dissenso per l'organizzazione politica che vi era stata realizzata. Ogni giorno che cresceva la nostra amicizia, i suoi sfoghi diventavano più circostanziati. Stalin costituiva la controrivoluzione. Impadronitosi del partito, lo aveva distrutto fisicamente, dai membri operai ai dirigenti più colti e più efficienti che si richiamavano ai vecchi ideali, e lo aveva sostituito con una polizia politica spietata, padrona di tutto e di tutti, certamente armata più dello stesso esercito. L'internazionalismo era stato affossato e su tutti gli altri popoli e gli altri partiti prevalevano soltanto gli interessi dell'Unione Sovietica. I giovani, che avevano pensato, come me, di poter realizzare una rivoluzione attraverso il fascismo, erano filosovietici, ammiratori di Stalin. Per noi la Russia era l'unico paese del mondo che avesse cancellato lo zar, i nobili, i padroni e le loro appendici. Quindi costituiva l'esempio di quello che avremmo dovuto fare. Dinanzi ai giudizi che esprimeva Fabiani, dapprima recalcitrai irritato. Poi ricevetti un colpo pesante e sentii dentro di me stracciarsi le mie passioni, le mie convinzioni, tanto più che venivano quei ragionamenti da un comunista su cui non si poteva dubitare. Mario mi diceva che quei problemi sarebbero divenuti palesi, per una ragione o per un'altra, nel dopoguerra, specialmente nei paesi come il nostro, nel quale, sconfitto il fascismo, la classe operaia avrebbe tentato di far riconoscere i suoi sacrifici e i suoi meriti. Intanto la lotta contro i nazisti si faceva più assillante e feroce. Dopo una delle solite discussioni sull'Unione Sovietica, Fabiani mi disse: «Non continuiamo questi discorsi. Abbiamo compiti più gravi davanti a noi. Non mi sembri un giovane che si possa impressionare se crollano dei miti, e io preferisco la sincerità alle bugie e alla propaganda. Potrei essere preso e morire, ed è bene che qualcuno sappia come la penso. Sono rimasto poco tempo nell'Unione Sovietica perché non ne potevo più. Sapevo che tornando in Italia sarei finito in galera, ma preferivo queste carceri. Da quelle russe non sarei riuscito vivo». Convenimmo che in quei giorni gli interessi dell'Unione Sovietica coincidevano con quelli dei partiti comunisti che, come il nostro, capeggiavano la lotta di liberazione, ma anche con quelli di tutti i popoli del mondo. Fabiani mi aveva convinto che nel dopoguerra avremmo dovuto andare avanti con le nostre idee, senza inchinarsi a nessuno per un rinnovamento dell'Italia, pena il pericolo di diventare un partito inutile. Dopo il 1930, a Colle di Valdelsa, appena tornato dall'Alto Adige, dove ero andato a curarmi una brutta, difficile malattia, avevo assistito a fatti che avevano lasciato dentro di me una scia di quesiti ai quali non ero mai riuscito a dare spiegazioni certe. Da qualche tempo, nell'imminenza del 1° maggio, un'automobile traversava, senza che si sapesse da dove veniva, paesi e paesi della Valdelsa, e i suoi occupanti lanciavano migliaia di manifestini che incitavano gli operai, i contadini, la popolazione tutta a ribellarsi al fascismo. L'automobile, nonostante fosse stata una volta notata e inseguita e avesse causato a Poggibonsi un conflitto in cui carabinieri e fascisti avevano ucciso per errore un loro camerata, era sempre riuscita a fuggire come nascosta dalla notte. Avevo assistito dal di fuori all'attesa delle autorità, dei fascisti, di alcuni miei amici, E siccome i manifestini erano firmati Partito Comunista d'Italia, mi era venuto il desiderio di scrivere un romanzo sulla ricostruzione di quel partito. Ero riuscito a raccogliere molte testimonianze di operai che erano stati arrestati sulle sevizie subite in carcere, ma con le mie domande, benché fossi loro amico e avessi la loro stima, non avevo varcato i limiti dei loro segreti. Il progetto del romanzo mi era rimasto in mente. Lo spiegai a Fabiani e gli chiesi se sapeva come poteva essere stato organizzato il tragitto dell'automobile e dove, diffusi i manifestini, fosse andata a finire. «Sei fortunato», mi rispose Mario. «Fui proprio io l'ideatore di quell'impresa. Un compagno arrestato alla frontiera mentre cercava di espatriare in Francia e torturato aveva raccontato tutto quello che sapeva del partito. Molti dirigenti e iscritti erano stati arrestati e non è esagerato sostenere che la nostra organizzazione fosse rimasta intatta soltanto a Empoli. Il nemico, con la sua propaganda, affermava che il Partito Comunista non esisteva più. Per smentirlo mandai, prima di espatriare, una macchina in giro piena di manifestini. «E la macchina?» gli chiesi. «Toccato Colle o qualche paese più a sud, piegava verso il mare, verso Livorno, e di lì rientrava a Empoli», mi rispose. Miglioravo e intensificavo il mio lavoro. Scrivevo anche articoli e manifestini che consegnavo sempre a Rossi. Avevo il consenso di tutti ed ero contento. Venivo messo ormai al corrente delle iniziative importanti. Per molte conoscenze che avevo ormai a Firenze, riuscivo a essere utile al partito anche in modi diversi dal mio solito lavoro. In un momento in cui avevamo finito la carta per i manifestini e i giornali, potetti, tramite un linotipista della Nazione, il socialista Farcille, comprarne parecchia a mercato nero. La trasportammo in quattro. Bindo, Aldo, Bibi ed io, con un carretto da via San Niccolò in Oltrarno a Rifredi, in via del Palazzo Bruciato, nella tipografia di Bindo. Fortuna volle che al primo viaggio suonò l'allarme aereo che rese deserta la città. Eravamo una strana compagnia. Bindo con le braccia tatuate. Io senza giacca, faceva caldo, ma che avevo ben poco di un operaio. Mi rese i denari Orazio Barbieri, che fino ad allora non avevo conosciuto, nel laboratorio di suo padre in via dell'Anguillara, dove in seguito mi recai qualche volta con Rossi, Fabiani, Montelatici e altri compagni. Stavo bene e non avevo paura. Paura l'avevo avuta qualche rara volta, ma disperante, acuta, umiliante, negli anni del fascismo. Ora era tutto chiaro, pulito, senza trabocchetti, senza umiliazioni. Sapevo, ma lo ritenevo quasi impossibile, che se mi avessero preso avrei resistito a tutte le sevizie e non avrei aperto bocca. Fu proprio in quei giorni che invece sentii a un tratto che, per un qualsiasi strano, incalcolato errore di uno di noi, sarei potuto finire in un baratro insospettato. Sanguinetti mi dette una valigia piccola, di fibra marrone, mal ridotta, lacerata in più punti, quasi ci avessero passato sopra una raspa. La sollevai. Era leggera. Pensai fosse vuota. Ma subito, da dentro, venne un rumore allegro come se due oggetti metallici avessero battuto l'uno contro l'altro. «Che c'è?» chiesi a Bruno. «Due bricchi di caffè d'argento», rispose Bruno e aggiunse. «Consegnala a Mario e raccomandagli di restituirmi al più presto i pezzi d'argento». La valigia andava poco d'accordo con il mio vestito di fianella inglese e con il caffè dove eravamo, Rivoire. Poteva destare qualche sospetto. Parecchi incidenti erano accaduti in altre città, soprattutto nel nord, per piccolezze di questo genere. In un negozio della vicina via Condotta la feci avvolgere in un grande foglio di carta da pacchi, evitando di rispondere al proprietario che più volte mi chiese, fissandomi con insistenza, quello che conteneva, di certo incuriosito dal tintinnare dei bricchi. Camminai piano, perché non si udisse quel rumore. Andai nella libreria, dove passavo ogni giorno, e pregai il direttore di custodirmela fino alla sera. Al solito appuntamento la consegnai a Fabiani, ripetendogli quanto mi aveva detto Sanguinetti. Passati alcuni giorni, Bruno mi chiese se Mario aveva restituito a me i suoi pezzi di argenteria. Gli dissi di no. Trascorso altro tempo, Sanguinetti, durante un appuntamento che avevamo in tre, si arrabbiò con Fabiani. Pareva diventato lui, serio, senza mai scomporsi dinanzi alle notizie più cupe, un ragazzo al quale avessero strappato di mano un giocattolo. «È possibile che da voi non si possa mai riavere indietro la nostra roba?» gli disse con durezza. Mario ebbe per un attimo una contrazione nel volto, poi calmo rispose: «Non so che farmene del tuo argento. Fino ad ora non ho avuto il mezzo di rimandartelo. La valigia ha fatto il suo cammino e non ne ho altre. E poi, perché rischiare per faccende che non hanno alcuna importanza?» Non riuscivo a comprendere quale ruolo avesse quella lurida valigia nella lotta clandestina. Un pomeriggio lo chiesi a Sanguinetti. «Non ho mai chiesto nulla a nessuno che non mi riguardasse, ma la valigia l'ho portata io e vorrei sapere che conteneva», gli dissi. «Quando te l'ha detto, conteneva denaro e due bricchi d'argento che mi dovevano essere restituiti subito. Finalmente me li hanno restituiti. Ti do un consiglio: non prestare mai nulla a nessuno», mi rispose. Ed io finii per capirci anche meno di prima. Fui avvolto da un velo di rancore. Senza sapere quello che conteneva la valigia, se fossi stato preso, un'accusa per furto non me l'avrebbe tolta nessuno, pensai per giorni. Poi mi dimenticai di tutto.